In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola: la campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi, e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce presso Dio. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
È il riflesso del libro che stava abbronzando. Allora, dunque, prima di iniziare la predica, vi racconto un episodio del Vecchio Testamento, che è questo: Abramo e Lot, entrambi pastori, fratelli. I pastori di Abramo e Lot fanno carriera, seminano. Perché? Perché le pecore, il Signore benediva Abramo, benediva Lot, le pecore aumentavano, ma l'erba era sempre quella, quindi chi prima arriva, prima mangia. Allora, i pastori di Abramo e Lot fanno carriera, perché vanno a rincorrersi per aggiudicarsi i pascoli. E Abramo prende la decisione, prende sotto braccio Lot e gli dice: io e te siamo fratelli, tu decidi dove vuoi andare, perché sei un pastore su voi, ma? E io andrò dalla parte opposta, così che non succeda quello che arriva. E Lot, da buon imprenditore, dice: io vado di qua, tutto verde, fiumi, prati. E Abramo disse: io vado di là, deserto. Abramo è stato fregato, oggettivamente. Peccato, ecco perché vi ho raccontato questa storia, che poi la storia continua in modo diverso. Vediamo come va a finire. Va a finire che Lot va di là, e al centro di questo territorio lussureggiante c'erano due cittadine gigantesche, Sodoma e Gomorra, che hanno fatto una finaccia. Di là, Abramo, nel primo periodo di deserto, trova un'oasi dove si stabilisce, no? Piccola, discreta, umile, che dà sufficiente erba alle sue pecore, e in quell'oasi, sotto un albero di quell'oasi, viene la Trinità in persona. Parla con Abramo e gli dice: l'anno prossimo, quando io passerò, tua moglie, ultra settantenne, avrà sulle braccia un bimbo, tuo figlio Isacco, la mia promessa. Ecco come funziona poi la vita. Ecco come funziona poi nella testa di Dio, come funzionano poi le cose. Bene, Vangelo. Maestro, Dio mio fratello che divida con me l'eredità. Sulla maggior parte delle cose, c'è il processo, c'è il crocifisso in mezzo. E poi sopra, crocifisso sotto, al piede sopra, la legge è uguale per tutti, cioè giustizia. È così che ragiona Dio? La legge è uguale per tutti, è un messaggio di Dio? No, Dio non si sbilancia. Ma perché Dio non sceglie la giustizia? Perché Dio non dice al fratello maggiore: tu dai soldi che devi, metà, 50% preciso, perché questa è giustizia, a tuo fratello minore? Perché non si sbilancia? Perché Gesù è avanti, molto più avanti di quello che crediamo. Io ho visto fior fior di cristiani fa cagnare 10 metri quadri di eredità. La cupidigia è un tarlo, è un tarlo. Pensare alla mia vita senza la sera, senza il computer, senza il palmare, senza internet 20 giga, pensa già a mio mano. Che poi quando va nel legno lo vedono e si sparire. Perché Dio risponde di no? Perché secondo me noi saremmo fregati altrimenti. Noi occidentali, noi magari no, sapete, siamo tutti preti, però noi saremmo fregati. Tu pensa se mezza Africa prendesse sotto braccio Gesù e dicesse: oh Gesù, di un po' quelli del piano di sopra, sopra il Mediterraneo, che dividessero l'eredità pari e patta, no, che tutto il mondo finisce tutto lassù e a noi c'è il mare di avanzi. Noi passiamo dalla parte del torto, perché la Repubblica Dominicana del Congo, che c'ha il peggio, c'ha le peggio risorse economiche, c'ha il coltan, c'ha il diamante, c'ha il petrolio, c'ha tutto, tutto. Lo stipendio annuo è di $130, ripeto, $130 all'anno, perché noi volevamo parlare di questo porto. Noi passiamo dalla parte del torto. Se Gesù fosse giusto, noi passiamo dalla parte del torto. Però Gesù non risponde, perché? Perché Gesù è avanti. A Gesù non interessa che tutti siano uguali. Perché c'è stato un tipo un po' belato che ha detto: te da lui, tu così, il fascismo non ci ha preso. Poi c'è stato il comunismo un po' più a est, ci ha riprovato, ma sono tutti diventi uguali. Perché l'uomo non si tratta così. Non si dice: tu da lì, tu fai lì, perché così non, come posso dire, è un po' disumanizzato. Che cosa ha detto Gesù? Seconda parte del Vangelo. La campagna di un uomo ricco aveva orato di bene. Che farò? Che non ho i magazzini piccoli. Demolisco i magazzini piccoli, poi i magazzini grossi e poi dico me stesso: taci, calmati, rilassati, mangia, bevi, divertiti. Voi non lo direte mai, ma io lo so, è l'obiettivo di ogni uomo. Mangia, bevi e divertiti. Tutti noi lo desideriamo, preti in primis. È il nostro obiettivo, non siamo diversi, è brutto, però è il nostro obiettivo. Però Gesù dice: guardatevi e state lontani da ogni tipo di ragionamento come questo. Perché? Non so se l'avete notato. Perché il Vangelo è veramente straordinario. Mamma mia, ecco, te lo dico. Il Vangelo è straordinario. Ragionava tra sé, qui si capisce, non si capisce, che farò? Perché non dovevo venire a farò, e disse: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. Poi, capolavoro del Vangelo di Luca, dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Hai capito? Questo qui, il poretto, parla da solo. È l'effetto automatico della cupidigia. Questo qui dice: anima mia, taci, calmati. Ma cos'è? Psicolabile? È l'effetto automatico della cupidigia. Questo qui non c'ha la moglie, non c'ha i figli. Con chi divide l'eredità? Perché è tutto suo, è tutto roba sua, è tutto incentrato su di sé. Questo qui parla da solo, questo qui è un uomo solo, non c'è manco il nome. Unica cosa, unico strumento necessario per la relazione, non ce l'ha, è il ricco. La campagna di un uomo ricco, non si sa chi è. Perché? Perché nessuno lo conosce, perché lui non ha voluto conoscere nessuno. È tutto gira intorno a sé. Stolto, dice Gesù, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. Non è che il Signore si incacchia e dice: tu muore, non è che funziona così, spero non funzioni così, no? Perché non è così. La morte è una conseguenza necessaria della cupidigia, è una conseguenza automatica della cupidigia. Tu puoi vivere anche 90 anni, di più, 100 anni, ma se sei cupidigo, quello, se sei avaro, ecco, muori. Sei morto. Sei morto, non lo sai. Come quelli che si comprano l'X6. Sai qual è l'X6? È una macchina che costa 140.000 euro. Ok? Te ti compri l'X6, no? Perché allora. E poi devi stare dietro all'X6 più che tu moglie. E perché lì a mare non puoi andare se prende la sabbia, la striscia, non aveva motorini, lì ci puoi andare, la devi tenere sempre dentro garage, devi proprio perché la luce la rovina. Capite? Noi siamo riempiti di cose inutili. Ma il Signore che cosa ci richiede? Ecco la genialità di Gesù. Il Signore ci chiede nient'altro che semplicemente che la nostra vita. Il Signore non vuole che noi restituiamo tutti i soldi al terzo mondo. Il Signore vuole che noi impegniamo la nostra vita per ciò che vale. Che vale? Magnifico. Il Signore non vuole che tutti ci abbiano lo stesso stipendio, come qualche stupidotto cerca ancora di farci credere. Non è così che funziona. Funziona che il Signore vuole la nostra vita. E con la nostra vita, perché dopo noi ci siamo incastrati da questo punto di vista, non vuole che il Signore vuole la vita spirituale per cui devo dire preghiere 10 minuti al giorno e devo dare la messa per 4 ore a settimana. Il Signore vuole la vita, tutta la vita. Alla fine della vita mia, come se io morissi adesso, che cosa vale, che cosa ho costruito, chi sono? Ve lo spiego con un esempio, perché questo è un po' difficilotto come concetto. Da prete. Se io devo fare robe importanti per la parrocchia, la colazione me la devo fare perché se non mangio, cioè tanto quello, i piatti li devo lavare, ogni tanto li lavo, una volta al mese, ecco, se no si mucchia, perfetto. I panni va bene, li devo rimanere, però quelli li usano. Però tutti gli impegni. Ma se io sto dietro le cose necessarie e chiamo necessarie queste cose qui, e dico, quando fanno le cose necessarie e ho finito le cose necessarie, prego, che succede? Che non prego mai. Mai. Perché? Perché ho chiamato necessaria una cosa che necessaria non è. Ecco la bellezza di Gesù Cristo. Gesù Cristo chiama necessarie le cose veramente necessarie. Se un giorno Dio salta a colazione, se salta per le cose veramente necessarie, ma se io non stimo necessario niente, è chiaro che la colazione scatta in pole position, è chiaro che l'happy hour scatta in pole position, è chiaro che la preparazione alla festa del Capodanno va nella top 10, è chiaro che le scatte vanno avanti le zucchere di Halloween, se io non mi fermo a pensare alle cose che valgono. Tutte le cose inutili corrodono la mia vita. E di cose inutili ce ne è tante. Dall'X6 alla cosa più stupida del mondo, il riposino dopo pranzo. Guardate che è così. Gesù non vuole la preghiera. 10 minuti. Gesù vuole la vita, tutta quanta. Che cos'è la tua vita? Come va la tua vita? Come valuti la tua vita? Che cosa mi dai per la tua vita? Allora sì, perché io da solo riuscirò a fare come ho fatto Abramo, ad accorgersi di una cosa di cui l'altro non sarà accorto per niente. Tu sei il mio fratello. Scegli la strada, io sceglierò la parte opposta. Perché? Perché Abramo è stato capace di riconoscere in Lot il proprio fratello. Una cosa che sembra scontata, ma scontata non è. Ecco allora, la riflessione sull'esame della coscienza, sull'esame di coscienza che abbiamo fatto oggi. E la domanda che vi lascio alla fine della predica: a che cosa serve la preghiera? Oltre alle svariate altre cose, alla cosa semplicissima: che cosa vale veramente nella mia vita? Per che cosa voglio spendere? Che cosa voglio acquistare, costruire? Come voglio convertire la mia vita alle cose che valgono? Questa è la domanda del Vangelo di oggi. E a questa domanda chi risponde superficialmente: i soldi non ha fatto mai la felicità di una persona, virgola, però aiuta, punto, purtroppo ha fatto l'infelicità della sua vita. Perché non è vero, quindi, i soldi aiutano. Che cosa vale veramente nella nostra vita? Per questa cosa spendete, per nient'altro, dice il Signore. Guardatevi e state lontani da ogni forma di cupidigia, che è l'idolatria. Perché altrimenti, non vedete più Dio, non riconoscete i fratelli, non sentite più il sapore delle cose buone. Dal mio punto di vista, scusate se un po' le parte, ma Gesù è veramente un fenomeno. Perché solo lui poteva essere capace di una riflessione del genere, così libera, così totalizzante. E così, scusate se lo dico, ma a me questa cosa qui mi esalta, così, che dà così fiducia all'uomo. Nessuna legge dà così tanta fiducia all'uomo. Dice: cercate le cose che valgono, le troverete, e farete voi la giustizia. Voi sarete uomini giusti, perché sono gli uomini giusti che fanno leggi giuste, non le leggi giuste che fanno gli uomini giusti. È il contrario. Guarda, guarda che straordinario, guarda che è incredibile.